Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
One step beyond.
Ben ritrovati ragazzi, dopo una piccola pausa, che non era quella della nazionale, ma abbiamo fatto noi una piccola pausa, ci ritroviamo con il nostro podcast e per la seconda volta in questa stagione abbiamo i ragazzi, in questo caso il ragazzo di Calcio da Dietro, ed è Emanuele. Ciao Emanuele.
Ciao Andrea, ciao a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora, con Emanuele oggi mi premeva approfondire un argomento particolare, visto che appunto siamo nel periodo della pausa e c'è poco di cui discutere. C'è stato un argomento che ha tenuto banco in queste settimane non solo in Inghilterra, direi a livello mondiale, in particolare in Europa, che è stato il cambio di proprietà del Newcastle. Un cambio di proprietà che ha fatto discutere, perché appunto i nuovi emiri che si sono accaparrati la squadra del nord-est dell'Inghilterra sembrano essere i più ricchi al mondo in termini di proprietà calcistiche, ovviamente, sembrano avere quasi un fondo infinito, e si è fantasticato tantissimo su quello che potrà diventare il Newcastle nei prossimi mesi e soprattutto nelle prossime stagioni. Ovviamente dipenderà molto dalla programmazione e da quanto insomma il casino, chiamiamolo così, creato da Ashley in questi anni si potrà sistemare, e da come verrà poi organizzate tutte le varie attività societarie. Però se la Premier League, e qui Emanuele saprà anche spiegare più nel dettaglio, è arrivata a questo punto, cioè il saper attrarre l'ennesimo ricchissimo investitore, c'è un motivo che non è, diciamo, recente. Anche qui si parla di programmazione, perché di fatto comincia tutto agli inizi degli anni 90. Emanuele.
Sì, allora, partendo proprio dal discorso della Premier League, diciamo che quando si parla di Superlega, possiamo dire che la Premier League è stata l'antesignana della Superlega, perché i club della First Division all'inizio anni 90, ma già con la fine dell'embargo in Europa, hanno iniziato a ragionare sul discorso di gestire direttamente i propri ricavi dei diritti TV, quindi venderli in autonomia per poi spartirsi la torta. Quindi la grande forza della Premier è stata quella di capire qual era la direzione idonea per poter massimizzare quello che poi fanno andare avanti le aziende, che sono appunto i ricavi. Per farti capire, dalla nascita proprio della gestione centralizzata della Premier dei diritti TV, si è passati da il quinquennio 92-97, dove i diritti TV furono venduti per 254 milioni di sterline, si è arrivati poi all'ultimo triennio, quello 2019-2022, a 9,2 miliardi di sterline, quindi una cifra che è realmente incredibile. Se poi uno la paragona con le cifre che in cui arriva la Bundesliga, o arriva la Spagna, o arriva la stessa Liga, o la nostra Serie A, la forza dei ricavi è poi che strutturalmente una squadra che ha un fatturato che è maggiore, tendenzialmente a meno di politiche societarie che sono suicide, alla fine i calciatori vengono attratti da stipendi che sono più alti, quindi club che sono più in grado di pagare stipendi, quindi con un progetto tecnico serio. Poi uno vede il Manchester City odierno, ma lo stesso Liverpool, poi alla fine arriva.
Certo.
Che può sbagliare un anno, può sbagliare due, al terzo anno poi diventa competitivo, ma è un discorso di mera acquisizione, quindi Guardiola, lo stesso Paris Saint-Germain, va oltre, sbaglia un anno, acquisisce certo. competenze e poi arriva. Per farti capire, la vera forza della Premier League è nella capacità di sapersi vendere all'estero, saper certo. vendere. La Serie A nell'ultimo triennio ha venduto i propri diritti TV per 370 milioni di euro, la Premier League per 4,2 miliardi di euro. Certo. Quindi quando tu hai un club che anche un club come potrebbe essere, ti dico, poi ci torneremo, ma anche il Newcastle sì. che alla fine riesce ad avere più di 100 milioni di sterline di ricavi da diritti TV, perché poi in Premier League i diritti TV si dividono equamente e qua sì. c'è un terreno di scontro da parte delle Big Six, dei club più importanti di Premier. Ti rendi conto che se un Newcastle prende quanto effettivamente può prendere l'Inter, che ha vinto lo scudetto, o la Juventus negli anni passati, la competizione è molto sperequata. Però certo. è un discorso, io la farei come un discorso dove loro sono stati capaci effettivamente, la Premier, di riuscire a trovare il grimaldello per vendersi, vendere un proprio modello, quindi nei mercati asiatici, riuscire ad andare a creare in tessere relazioni che poi hanno effettivamente fruttato, se no una crescita del genere. Il sistema Premier non è esente da pecche,
certo.
E lo vedremo anche con il discorso di alcune incongruenze e incoerenze, però sanno far girare il denaro, essere forti per poter poi quantomeno essere, poi a livello di tematiche aziendali si parla sempre, ma la posizione debitoria dei club inglesi è salita durante il Covid, siamo sopra il miliardo, realmente i debiti esistono, cioè non è impossibile vedere un'azienda che non abbia debiti, perché il debito serve anche per investimento, vedi uno il Tottenham che ha investito nel nuovo stadio, magari adesso che ci sarà l'investimento del Liverpool per aumentare la capienza. Quindi il debito c'è, però dipende quanto uno effettivamente è solvibile. Solvibile per chi magari non mastica economia aziendale o materie affini, è la capacità di ripagare i propri debiti. Quindi esatto. se io ho un fatturato di 500 milioni di euro e ho debiti per 200, ma anche a livello di patrimonio, un patrimonio che è di 300 milioni di euro, ho comunque una copertura che, mal che vada, posso aggredire quel patrimonio per poter far sì che i creditori vengano pagati. Quindi, in questo senso, i club inglesi sono, pur avendo avuto un calo dei ricavi del 13% a causa del Covid, realmente sono solidi. Quello che magari deve essere controllato, è il rapporto stipendi fatturato, quindi i club inglesi in questo senso non devono andare a ingessare il bilancio, i loro bilanci con costi che poi sono pluriennali, perché lo vediamo, faccio un esempio sempre in tematica italiana, con degli svincolati come Ramsey o Rabiot, se uno ha dei ma anche l'Arsenal che ha acquistato determinati giocatori, mi viene in mente Pepe, ha delle cifre elevate, poi è difficile andarli a ricollocare, ma è un costo che poi uno pesa a bilancio, quindi quando sono 7, 8, 10 milioni di euro che uno poi lì, anche se fosse alla metà, 5 milioni lordi, sono sempre 15 all'anno, se ingesso i costi poi è difficile andare a rendere più flessibile il bilancio.
Certo.
Quindi questo è magari il punto d'attenzione, perché poi vedendo i bilanci di questo 2020-21, sì, l'Everton ha 140 milioni di euro di rosso, però è una situazione che alla fine è gestibile anche il City, che ha 125 milioni di sterline di debito, con un gruppo che vale City Football Group, che è di 5 miliardi, è difficile capire come possa,
esatto,
possa essere...
No, ecco, è una cosa che spesso, secondo me, si sbaglia a dire, un ragionamento che si sbaglia a fare, è dare quasi la colpa all'Inghilterra, alla Premier League, per essere stata in grado di pianificare quello che poi le è arrivato, e quindi tutti gli investimenti, e il sapersi vendere diventa quasi una colpa, che secondo me è da tramutare in una sorta di invidia, nel senso, sì, ok, vanno tutti là perché hanno i soldi, e questo è chiaro, perché se fosse al contrario con la Serie A o con un altro campionato, verrebbero qui in Italia se in Italia ci fossero più soldi, ma questo è abbastanza chiaro. Però vedo come un pregio, quantomeno, da parte della Premier League, l'essersi saputa vendere e migliorare nel corso degli anni, perché poi la vendita che fai ai soprattutto dei diritti TV è un insieme di fattori, non è solo la tua bellezza estetica, le grafiche che pubblichi sui social o in TV prima delle partite, sono anche gli stadi, quindi investimenti nelle strutture, nelle infrastrutture, perché vedere uno stadio pieno con la gente a bordo campo è sicuramente molto meglio di vedere uno stadio con una pista che ti sembra apparentemente vuoto. È un esempio molto molto semplice, però fa capire quanto piccoli fattori tutti messi insieme permettono poi al prodotto generale Premier League di essere venduto a queste cifre monster. Quindi lo vedo, ecco, da parte mia l'ho sempre visto come bravi, cioè nel senso, ce l'avete fatta, siete riusciti quantomeno a migliorare e ottenere poi queste cifre e questi guadagni qui. Poi è ovvio, ci sono tante cose da dire e, come dicevi tu, non mancano le pecche, però ecco, non vedrei questa cosa qui come una cosa negativa, ecco, questo, quantomeno per come la vedo io.
Sì, cioè quello che io penso è che ogni paese, in questo caso ha un modello che rifuggo dall'idea di esportare in tout court un modello in un paese, quindi copiarlo, perché comunque noi abbiamo delle caratteristiche che sono differenti, ma anche le stesse città, per farti capire, hanno una storia che, anche vedendo, magari confrontando Londra con Roma, io vivo a Roma, la difficoltà anche nel poter costruire e trovare posti è particolare, quindi andare a generalizzare là si fa e qua no è sbagliata. L'idea è che loro hanno scelto una direzione, quella di massimizzare i ricavi, quindi riuscirsi a vendere. Come uno bisogna vendere, le regole, almeno io lavorando anche nel commerciale, la regola è riuscire a costruire, a fabbricare un prodotto che sia godibile. Quindi poi possiamo andare a discutere che l'atmosfera degli stadi è diventata sempre più un teatro e meno emozionale, quindi magari anche facendo un confronto con la Bundesliga, che è riuscita magari a mediare quegli elementi di modernità con un mantenimento del calore. Sì. Quindi in alcuni casi negli stadi, mi viene in mente alcune partite che ho visto dell'Arsenal, veramente anche racconti di amici che sono andati allo stadio, pare veramente di essere a teatro, dove tu all'83esimo, 84esimo già vedi, a prescindere dal risultato, le persone che se ne vanno.
Confermo, sì.
Ma anche uno, mi è capitato di vedere una foto adesso Francia, di Italia-Belgio, dove le persone stavano con in mano il telefono e riprendevano la partita piuttosto che godersela. Però credo che questa è un'impostazione che è proprio dettata dai tempi odierni, dove abbiamo, certo, sempre in mano un telefono. È vero anche che la Premier sta ritornando un po' sui suoi passi, cercando di magari di riportare le safe stand, quindi cercare di arrivare a mediare. Però torno al discorso, hanno creato un prodotto che è godibile, certo, Ti dirò che a livello di diritti TV domestici si è arrivati a un calo rispetto alla precedente, il ciclo del 2019-22 ha subito un calo di 400 milioni di sterline rispetto al precedente contratto, quindi 5 miliardi e 4 del 16-19 a 5 miliardi del 19-22. Quelli che sono cresciuti sono i diritti internazionali. Semplicemente legato al fatto che si è arrivati a un po' un mercato che si è saturato.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A livello domestico, perché sono state vendute più partite. Sì. Quindi rispetto a livello di TV rispetto al passato, se non sbaglio, qualcuno poi mi correggerà, da 168 a 200 nell'annualità che vengono trasmesse, però i risultati poi dei diritti TV internazionali, 4 miliardi e 2 di euro.
Sì. No, c'è da dire che in questo senso, secondo me, aiuta anche in generale il fatto che l'Inghilterra, proprio come, scusami, la Premier League come campionato si è aperta proprio a livello di gioco a tantissimi giocatori e tantissimi allenatori. Fatichiamo a vedere tanti giocatori inglesi, ultimamente molti di più rispetto a qualche anno fa, per assurdo, però diciamo che è un melting pot, diciamo, di giocatori provenienti un po' da tutto il mondo, che aiutano sicuramente al prodotto Premier League ad essere venduto anche in angoli remoti o comunque a cui nessuno darebbe importanza, soprattutto magari nel sud-est asiatico o in Asia in generale, e sono poi quelle cifre che alla fine sommate ti fanno la differenza, lo dicevi tu prima. Quindi
sì.
Questo è non è sempre un male, cioè nel senso...
Allora, Andrea, dipende uno da come guarda il... Io a ogni risposta dico no al calcio moderno o determinati altri un po' slogan, rispondo sempre che esistono... Cioè, il calcio non è solo... top club, quindi calcio professionistico, è anche fatto da un calcio dilettantissimo, quindi nulla vieta a una persona che rifugge di discorsi, cioè non mi piace l'impostazione della Premier perché è tutta un discorso di soldi, business e quant'altro, si è arrivati a parlare solo e soltanto di bilanci, di andare a vedere la partita della squadra dilettantistica e ritrovare. Io, per dire, seguo, non, per lontananza non riesco, però seguo con piacere le vicende delle Boschi, che è una società dilettantissima che è di Tavernuzze, in Toscana. Mi piace vedere il loro progetto di azionariato popolare, però nel contempo seguo anche le vicende del calcio moderno. Quindi non è uno non esclude l'altro, è ovvio che ci stiamo globalizzando. Tu dicevi che a livello di melting pot e anche i movimenti migratori che ci sono stati nella storia. Dove si sposta la gente? Dove girano più soldi? Perché si crea benessere, perché, e quindi dove si spostano i calciatori? Dove li pagano di più? Quindi che cosa fa? La Premier paga di più a livello di ingaggio? Sì, e quindi i calciatori più importanti. Poi magari ci sarà quello che dirà di no, un'offerta, o magari seguirà il club per blasone, quindi vediamo Real Madrid o l'EFU Barcellona o l'Atletico. Alla fine rimangono, però nel generale i calciatori vanno dove pagano di più. Pogba si è trasferito al Manchester United non perché sì, anche per una sorta di rivalsa nei confronti di Ferguson, però perché là gli davano il doppio rispetto a quello che gli dava
Esatto,
la
sì.
Juventus. Quindi è naturale che poi Guardiola, con tutti che tutto che lui è ha delle idee che sono pure belle, però lui è andato dove effettivamente l'hanno pagato di più e dove gli hanno dato carta bianca nel poter creare il suo progetto.
Certo, ma secondo te, da questo punto di vista, c'è qualcosa nel concreto che gli altri campionati possono fare? Ovviamente si può dare uno sguardo al nostro, alla Serie A, ma in generale, secondo te è un gap che sta diventando incolmabile o sul lungo periodo c'è la possibilità che poi le cose si riequilibrino un pochino, perché l'idea è che appunto la Premier sia già quella Superlega di cui tutti parlavano, molti la paragonano all'NBA come prodotto di calcio, ovviamente, però c'è un modo per avvicinarsi a questo modello, secondo te, oppure ormai è una cosa a sé stante, che è destinata poi a continuare a crescere.
Allora, la domanda è sicuramente interessante anche di prospettiva. Il discorso è capire se la Superlega o meno si farà. Di sicuro i club con l'aumento dei diritti TV internazionali, quindi la crescita, che secondo me nel prossimo triennio 2023-2025 supererà quello la quota domestica di ricavi. I club, le Big Six, quindi i club più importanti di Premier, stanno spingendo sul fatto di avere di più, quindi togliere questa regola di dividere i diritti TV in parti uguali. Quindi toccherà capire effettivamente se la Superlega si farà. Sicuro è il discorso è che i club vogliono gestire sempre di più i diritti TV e non centralizzarli. Quindi ce li dividiamo sul modello NBA, poi dovremmo fare parentesi tonda, quadra e graffa per non andare a collegare l'NBA che è un mondo a sé stante, quindi no, però la spinta è quella. L'idea è che, ma almeno lato Bundes e lato Liga, qualcosa si è fatto, cioè si è iniziato a capire. Io parto sempre dai diritti TV perché la fetta più importante dei ricavi alla fine è quella che ha creato poi discordia e ha portato alla bozza di Superlega. Si è fatto perché dal 2015 la Liga, cioè la Premier è stata brava a vendere a più attori. Quindi io non vado dal singolo, come la Serie A sta sbagliando, in maniera fondamentale è andare a vendere a un singolo. Ma perché va a vendere a un singolo? Perché effettivamente non c'è tutto questo mercato. Chi se la prende? Quindi l'azione è sempre combinata. Loro hanno creato un prodotto che è valido e poi l'hanno venduto e hanno creato la cosiddetta concorrenza. Quindi se ci sono più attori in gioco con la legge domanda dell'offerta in maniera semplice, se c'è tanta domanda e l'offerta è scarsa, poi il prezzo sale del prodotto. In questo caso la Liga ha fatto più o meno così: dal 2015 non vende più a un singolo attore. La stessa cosa la Bundes nell'ultimo ciclo 2018-21 ha fatto lo stesso e i ricavi sono saliti. La Serie A no. Perché alla fine sì, c'è Sky con DAZN, ma alla fine è DAZN che hai il controllo.
La totalità spetta a
Sì,
DAZN,
e
quindi.
si è dovuti arrivare a un discorso di vendere diritti TV DAZN per massimizzare e quindi cercare di tamponare le perdite Covid, ma si è evidente come DAZN poi non abbia la struttura, ma anche l'Italia non abbia la struttura per sopportare uno stravolgimento del genere. Quello che dovrebbero fare, insomma, almeno guardandoci a casa nostra, quello che dovrebbero fare i club è anche a livello di lega centralizzata, che è quella di finalmente mettersi d'accordo, definire delle regole di ingaggio a livello, un piano di rientro nella costruzione degli stadi a 10 anni, 5 anni. Io vedo Gravina che parla degli europei del 2028, mi vengono i brividi a pensare a quanti stadi possono essere effettivamente papabili per una competizione del genere. Quindi a lavorare a livello dei stadi, ma lavorare anche a livello di vendere fuori.
Certo.
Quindi il discorso è che se però in Asia le prime squadre, le squadre più tifate sono effettivamente club inglesi, è difficile poi andare a scardinare una generazione o più generazioni. Devi aspettare la successiva generazione, ma quanto tempo impieghi per poter formare? Cioè, noi andiamo a vendere, la Serie A va a vendere il calcio in Arabia, perché in Arabia c'è una passione derivata da un passato che è stato fulgido della Serie A. La Premier è riuscita a creare uno zoccolo duro di persone che effettivamente la seguono. Il primo campionato, anche vendersi a livello di prime time, quindi la partita del sabato alle 13:10, se non sbaglio, se
Sì,
non
una
vado male,
13:30, 13:30, sì.
13:30, vedi, 13:30, dove c'è il big match, che è in prime time in Asia, nel sud-est asiatico. Quando
Certo.
noi qua abbiamo alzato le barricate dicendo il calcio non è più quello della domenica con pane e mortadella, con tutto rispetto al pane e mortadella, però poi loro, cioè, ci si è lamentati, ma poi la domenica, la partita della domenica è una delle più viste anche in Serie A a livello di ascolti, a prescindere poi da chi gioca poi.
Certo.
Però poi i derby che si sono giocati di Milano, Milan e Inter, a quell'orario hanno fatto registrare ascolti positivi. Però se non si seguono i soldi, ti faccio una metafora, Falcone nella sua lotta alla mafia diceva: segui il denaro. Se io non seguo effettivamente chi è che mi può dare soldi, ma penso che io posso vivere di rendita, no, il mondo è globalizzato, quindi devi andare a cercare di aggredire i mercati, ma se non riusciamo ad avere a livello strutturale, vedi la Serie A è un condominio rispetto alla Premier, e poi ti rendi conto che vai all'estero e vendi 371 milioni di euro i tuoi diritti TV, che fa ridere rispetto ai 4,2 miliardi,
Certo.
e quindi ti rendi conto di come sì, ci rende strada la fama, ma il mio sentore è che non recupererai. Poi a livello di competizioni può arrivare il fatto che una squadra italiana possa vincere la
Beh, certo.
Champions, cioè è ovvio, il pallone è rotondo, noi abbiamo vinto contro l'Inghilterra a livello di nazionale, ma io almeno, se uno schierava l'11 titolare dell'Inghilterra, non quello schierato da Southgate, ma quello che a livello di figurine, la partita, a parte forse il portiere e la coppia dei centrali, cioè non c'era neanche paragone. Ma
Sì, no, beh, certo, su quello sono tornato in passato in alcuni podcast, ho sempre detto se Mancini avesse allenato l'Inghilterra, non solo la finale, ma in generale, sicuramente sarebbe probabilmente uno dei periodi più prosperi per la nazionale, nonostante che l'ultimo mondiale sono riusciti ad arrivare in semifinale, che mancava da tanto, stavolta addirittura la finale. Che mancava da più di 50 anni, quindi da quel punto di vista, anche da quel punto di vista, diciamo che esula dalla Premier League, comunque a livello di movimento sono stati fatti dei miglioramenti. Poi, come dicevi
sì.
tu, no, non ci si può aspettare che una squadra inglese vinca ogni anno la Champions League e l'Europa League. Il pallone è rotondo, ovviamente ci saranno dei cicli. Questo sembra essere quantomeno il periodo ciclico dell'Inghilterra, visto i risultati che ci sono dal 2000. 17, diciamo, in poi, dove ha vinto il Manchester United dell'Europa League, poi ha iniziato il periodo del Liverpool che si è fatto due finali di Champions di fila, ci sono state due finali con due squadre inglesi, quindi insomma, forse è questo il periodo d'oro a livello europeo, ma ciclicamente girerà. Chiaro che però
è più generale... facile, è più facile, Andrea, che magari ritorni la Spagna o la Bundesliga con il Bayern, che magari i nostri club, anche perché la situazione sì potrà migliorare, ma abbiamo visto anche il gap, per quanto il Milan abbia giocato bene, abbia fatto una buona figura ad Anfield, se dopo 20 minuti si era 3-0 per il Liverpool non c'era proprio c'era niente da scrivere. Poi il Milan è stato bravo a ribaltarla, poi la partita, certo, è finita, però si vede proprio la differenza. Quindi a livello strutturale c'è una presa di coscienza dove nessuno deve guardare il proprio orticello, per quanto Agnelli sia antipatico e magari per certi versi si ponga male, oppure perché il discorso di famiglia, quindi è un'immagine che ormai è impressa nel tifoso medio italiano, il discorso che lui fa è un discorso che è similare a quello che fanno i grandi club inglesi, quindi andare a riformare. Poi ci sono casi positivi, singoli, l'Atalanta, per dirti, è un club che ha ristrutturato lo stadio, ha iniziato a una crescita.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered ChumbaCasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Però è singolo. E poi non è che possiamo aspettarci che l'asiatico, l'indonesiano, il cinese veda la Serie A, perché l'Atalanta ha fatto il suo exploit dell'Atalanta, certo. Cioè si va a comprare eventualmente la maglietta del Liverpool col nome di Salah, insomma.
Esatto, okay. Chiaro. Okay. Ascolta, invece, addentrandoci un attimo nella questione Newcastle, no? C'è stata un po' di confusione, nel senso che sono state dette tante cose, chi ha comprato chi gestirà cosa. Si è parlato tanto dell'Emiro, poi sono stati sparati numeri, ne ho letti di incredibili, 450 miliardi di fondo di ricchezza generale, quindi poi uno gli butti lì un dato così, pensa che un terzo si possa spendere sul mercato, chi ha detto 300 miliardi, insomma sono stati buttati numeri a caso, fatti nomi, eccetera eccetera. La realtà è un po' diversa, nel senso che sì, c'è il fondo di investimento pubblico dell'Arabia Saudita che è intervenuto e ha investito i 300 milioni di sterline che sono serviti per rilevare il Newcastle, ma non è l'unica parte che è stata coinvolta e oltre a, insomma, se riesci anche un po', mi piacerebbe spiegare cosa è accaduto, più che altro perché almeno si siano chiare le varie dinamiche, si capisca bene che cos'è questo nuovo Newcastle. C'è anche da affrontare il discorso un po' più tecnico, tra virgolette, nel senso, questa è una squadra che è penultima in campionato, ha fatto 3 punti, forse dovrei andare a controllare la classifica, ma mi pare che siamo lì. Non si può da subito pretendere che il Newcastle diventi una superpotenza, non lo sarà nemmeno quest'anno, io sarei contento per loro se si salvassero, ma nulla di più, però c'è anche da capire quanto ci metteranno, quali cambi verranno fatti, perché già si parlava questa settimana dell'esonero di Bruce, quindi da capire se effettivamente sarà questa settimana o se sarà comunque nelle prossime settimane, e che tipo di cambi effettivamente verranno fatti, perché sì, i top player magari arriveranno, però sicuramente non da gennaio, nonostante magari i soldi ci siano già, e credo, ipotizzo, nemmeno a giugno, perché se poi chiedi a un giocatore del calibro di Haaland di andare a giocare con Paul Dummett o questa gente qui, è chiaro che magari si fa qualche domanda se effettivamente è quello che vuole, o se ha anche altre ambizioni, non solo quelle di aumentare la propria ricchezza personale. Quindi ecco, ho detto tante cose, però partiamo da cos'è il Newcastle ora di base.
Allora, di base adesso è una squadra di medio-bassa classifica. Per quanto i conti possano essere in regola, ne parlavo prima di iniziare, perché poi alla fine Ashley ha fatto il risparmioso della situazione. Già dall'acquisto del Newcastle, secondo me, lui aveva in mente di acquistare il Newcastle per poi rivenderlo, quindi di effettuare una plusvalenza dall'acquisto rispetto poi alla cessione, e alla fine c'è riuscito, perché è riuscito a raddoppiare il prezzo di cessione rispetto a quello d'acquisto, e quindi a fare una lauda plusvalenza. Quindi ha lasciato un Newcastle che è solido a livello economico, ma a livello tecnico è molto povero. Anche per dire, rispetto a Rafa, l'investimento anche dei nomi di Rafa Benitez, Steve Bruce, è un profilo di una squadra che immagino battagliera, una squadra di medio-bassa classifica di Premier o di alta classifica, medio-alta classifica di Championship, capace comunque di dare filo da torcere alle squadre, ma non più di questo, anche nel livello di rapporto con potenziali calciatori top player, calciatori che hanno un loro entourage, un loro staff, quindi dove ci vuole una raffinatezza anche di gestione, perché molto spesso si parla, scusami se mi dilungo anche sul discorso, si parla molto di mettere in campo 11 uomini, dire ok, cioè, e riuscire a far sì che loro poi vincano. Realmente poi è tutto il contorno, quindi magari parlare di tattica, di filosofia di gioco, quando poi ci ricordiamo che i calciatori sono degli uomini con le loro forza, con la loro debolezza, con i loro vizi, le loro virtù, e hanno anche il loro sentimento, e quindi devi saper gestire, e ci vogliono persone che effettivamente sono di un livello elevato. Quindi non immagino che Bruce sia l'ultimo degli sprovveduti, però mi viene difficile pensare a, tu dici Haaland, un Haaland gestito da Bruce, quindi si sta parlando di Conte, abbiamo visto poi Conte con Lukaku come è riuscito ad essere, diciamo, trasformato dall'allenatore italiano. Quindi a livello di chi si aspetta il Newcastle subito in grado di spendere, espandere, secondo me rimarrà deluso. È ovvio che c'è una percentuale di spesa che potrà essere avallata, cioè noi ci siamo dimenticati con il Covid del discorso che il fair play finanziario ancora esiste, si è modificato, però c'è sempre un rapporto di costi ricavi che deve essere mantenuto. Il Newcastle all'incirca ha, con una posizione che è positiva a livello di bilancio di 100 milioni di euro, per il fair play inglese ha 50 milioni in ogni anno per un triennio da poter spendere, quindi all'incirca 250 milioni di euro da poter spendere fresco sul mercato. Quindi ci saranno sicuramente degli investimenti, però la stessa Stavely, che poi è la presidentessa, dovrebbe essere del Newcastle, che poi il volto pulito del Newcastle, ha detto che il progetto è a medio-lungo termine, quindi anche loro si sono dati una tempistica. Parallelamente, vedendo anche gli emiri che gestiscono il Paris Saint-Germain, o anche Il Manchester City c'è un'ottica di, sì, di vincere, ma di medio-lungo periodo. Alla fine non ho visto Mansour strapparsi le vesti per non aver vinto la Champions. Il loro obiettivo è più grande. Gli arabi hanno dei loro obiettivi. In questo caso, per dire, Al-Khelaifi aveva un discorso di Qatar 2022, quindi dare una vetrina al Qatar. E quindi il Paris Saint-Germain è stato un mezzo per poter, anche facilitato da Platini, i rapporti che avevano, quindi trovare un club che potesse avere un respiro internazionale per potersi poi, diciamo, pulire l'immagine, come vogliamo dire, sport washing, tutto quello che c'è, soft power. Lo stesso l'emiro saudita Salman bin Salman. Il discorso è il fondo, il PIF, il fondo che poi ha 430 miliardi di dollari di patrimonio. Non sono tutti, sono la maggior parte investiti per farti avere detiene delle quote in Uber, ma anche delle quote in Saudi Aramco. Cioè, anzi, detiene Saudi Aramco, che poi è una delle compagnie, la compagnia petrolifera più grande al mondo. Qualcuno poi eventualmente mi corregga. E quindi hanno trovato nella Premier e nel club Newcastle. Ricordiamo che poi il Newcastle ha una tifoseria che è molto legata. Io poi sono andato a vedere una breve ricerca, sono andato a vedere, perché vedendo poi gli stadi, lo stadio del Newcastle è sempre pieno, andato a vedere l'odd factor, cioè la percentuale di riempimento dello stadio, ed è al sesto posto nella classifica 2017-2018 a livello europeo. Quindi è una tifoseria che è legata al club, nonostante le vicende che poi non è un club che è arrivato al dodicesimo, massimo al decimo posto con Ashley in Premier League. Quindi, se c'è una percentuale del genere, immaginarsi la potenzialità che può avere anche a livello di attaccamento, così il club inizierà a vincere. Quindi hanno individuato un club che potesse costare relativamente poco, ma avere un pubblico che non è quello, mi perdonino i tifosi del Barney, quello è, quindi di
Vabbè, è
avere una.
chiaro, cioè, nel senso, si sa, una cosa che cambia rispetto ad altre acquisizioni, in questo caso, tu hai fatto il paragone del Barley, ovviamente, ma c'è lo stesso City, che ha in realtà sempre avuto una tifoseria appassionata, ma a livello numerico più bassa, ad esempio, dei cugini del Manchester United e più bassa di tante altre squadre. Questo non vuol dire che i tifosi che prima c'erano non valgono niente, semplicemente è una squadra che ha una tifoseria non così numerosa. Newcastle, nonostante la posizione geografica, nonostante gli zero successi del club, ha sempre avuto una tifoseria molto molto legata, che si era allontanata per via di Ashley, ma appunto notizia di 2 giorni fa. 24 ore, nel giro di 24 ore dalla notizia dell'addio, cioè scusa, della cessione della società, praticamente hanno esaurito ogni ordine, ogni posto disponibile per la partita con il
Poi
Tottenham di questo weekend.
Andrea, c'è da dire un po' l'irrazionalità dei tifosi, perché si è criticato gente che sceglie i tifosi che sono scesi in piazza contro Superlega vicino allo Stato, e poi alla fine Salman credo che sarà uno dei sostenitori poi di un processo che allontani questi club più importanti di Premier proprio dal discorso Premier. Quindi poi alla fine se si è ricchi, si è sempre in qualche modo i tifosi che hanno un club blasonato e poi in questo caso ricco per la prima volta, poi chiudono un occhio su determinati fattori. Però il discorso è che la trattativa che c'era che tra Newcastle, tra Ashley e Salman, il fondo era già avviata nel 2020, è stata stoppata perché gli inglesi dal 2004, quindi la Premier League ha una commissione che analizza attraverso un fit and proper test, quindi è un discorso di verificare come se chi è proprietario, il futuro proprietario o i quadri dirigenziali del club hanno rispettano i requisiti di onorabilità, non sono stati coinvolti in bancarotta, non posseggono quote in altri club o non posseggono influenza in altri club, perché possedere le quote è un conto, anche influenzare quel club, quindi uno può avere anche un 12% di
Sì.
quote, però riesce a influenzare. Per fare un esempio, Exor controlla la Juventus al 67%, Exor è controllata tramite un 12% dalla Giovanni Agnelli Sapa, dall'azienda. Quindi,
Sì.
come si può immaginare che col 12% uno controlla? Sì, si può fare, perché magari con dei patti sindacali, con questa partecipazione che è la maggioritaria rispetto a tutti, effettivamente poi io riesco a controllare una struttura aziendale, una holding. Quindi effettivamente questo fit and proper test ha messo in stand-by la trattativa. La realtà vera era che c'era un po' di discussione animosa tra il Qatar e l'Arabia Saudita, quindi c'è una dimensione che è superiore a livello proprio di stati, perché a livello estero, per quanto riguarda il Medio Oriente, i diritti TV sono di beIN Sport, che effettivamente è controllata, è l'emittente del Qatar, che li ha acquistati per un quinquennio, anzi per 3 anni, per 430 milioni di euro. E si vedeva piratare questi diritti TV dall'Arabia Saudita, quindi con una perdita ingente. Tra l'altro, il Qatar aveva diffidato per quasi 1 miliardo di dollari l'Arabia Saudita. C'erano questi scontri. Alla fine, poi, a mio avviso, poi l'Arabia Saudita è scesa a patti per poter poi entrare all'interno del circolo privilegiato della Premier, quindi ha fatto ammenda, hanno bandito tutte queste emittenti pirata che danneggiavano appunto il business di beIN Sports. È scoppiata la pace e alla fine, fatto sta che a inizio gennaio di quest'anno Altani è andato, l'emiro del Qatar è andato a Riyadh, quindi c'è stata una ri riapertura per il Consiglio della cooperazione nel Golfo, quindi si è arrivati a una pacificazione, perché poi uno, ci sono scaramucce, ma conviene a tutti cooperare.
Certo.
E questo poi ha permesso di dare il via libera. Poi la Premier, che non è stata più stretta dal discorso dei disguidi diplomatici del Qatar, ha detto sì, non ci sono ostacoli, anche perché ci hanno assicurato che il fondo dell'Arabia Saudita non influenzerà troppo le dinamiche del club. Cioè, a mio avviso c'è da crederci poco, perché poi un fondo che ha 400 allo, lo, più dell'80% della proprietà del club, perché un altro 10% è della Staveley con PCP Partners e
Sì.
altri poi soci di minoranza. È difficile che poi non abbia. Hanno già messo come amministratore delegato un loro uomo. È difficile pensare che non facciano influenza. Quindi la Premier ha bisogno di questo, di rafforzarsi, di vedere un gruppo che poi effettivamente spende e poi distribuisce a livello cash
Sì.
i propri soldi, e anche per poter portare soldi, por non portare soldi, portare nuovi giocatori, perché ovviamente investirà. Però sono l'idea che qualche errore poi si farà. Per vedere un Newcastle veramente competitivo, mi avviso, poi posso sbagliarmi, ci vorranno 4-5 anni.
Sono d'accordo perché.
Sì, perché non è, immagine, se avessimo pensato alla Serie A, che avrei detto che con gli investimenti che avrebbe fatto 2 o 3 anni, il tempo di sembrare una squadra anche per di riffo o di raffa, cioè anche con delle vittorie sporche, riuscire poi a vincere il campionato sarebbe stato fattibile. però in una con delle squadre che sono organizzate come il Liverpool, il Chelsea,
Sì, no, poi una cosa che ho notato è che è vero, ci sono le Big Six che si sono proclamate, autoproclamate, non si è ben capito, ma la ricchezza suddivisa negli ultimi anni, ne parlavamo prima, ha portato altre squadre a migliorare e ad avvicinarsi quantomeno, non solo a livello economico, ma anche a livello di prestazioni, appunto alle famose Big Six, perché in questo momento Tottenham e Arsenal mi sembrano Big Six solo in quanto a bacino di tifosi, non ad altro, sicuramente anche a livello economico, però ci sono squadre come l'Everton che è molto ricco e che sta facendo gli investimenti, sta migliorando. Tanti sottovalutano l'Aston Villa, ma
Leicester, lo stesso Leicester non
Leicester,
è.
esatto, che da diverso tempo ormai sta lì in alto con le grandi. Quindi, nel senso, Big Six sì, ma sulla carta. Poi questo è un campionato che si sta allargando, quindi sarà difficile per il Newcastle ottenere risultati ottimi e da subito, perché la concorrenza sarà alta e visto che ci metteranno quantomeno ad ingranare una stagione o più, e questo intendo per stare almeno tra le prime 10 o sopra, direi che insomma le altre squadre continueranno a migliorare, il West Ham stesso, il Brighton, il Wolverhampton che quest'anno non sta facendo bene, ma è una squadra con una proprietà molto ricca, quindi insomma c'è tanta carne al fuoco in Premier League e quindi il successo del Newcastle non è poi così scontato come lo potrebbe essere in altre situazioni, in altri campionati o in altre leghe. Secondo me,
Sì.
insomma, 3-4 anni, diciamo, per essere molto ottimista, dovrebbero essere un po' la soglia.
Guarda, ti dico, loro è un sì, sicuramente vorranno vincere, anche perché poi nel momento in cui è carico di aspettative, alla fine fallire per loro sarebbe un ritorno immagine negativo. Secondo me non è tanto loro la loro volontà, ma di vincere. La loro volontà di vincere è più legata al fatto che sono entrati in questo circolo, ci sono tante aspettative, loro si aspettavano di avere tante aspettative, e sarebbe anche un danno, proprio un loro danno d'immagine, perché ricordo che comunque è una delle vie che l'Arabia Saudita sta seguendo per poter creare un'immagine. E sviluppare un'immagine che sia molto più positiva di quello che realmente
Esatto.
è. Quindi la Saudi Vision 2030, quindi c'è un discorso di investire in più campi, in più settori per poter aumentare la propria sfera di influenza. Poi io quando sento dico 430 miliardi di patrimonio, ne ragionavamo con Gabriele, che è poi il ragazzo che collabora con noi. Tutte queste classifiche che vengono fatte sui proprietari, bisogna capire effettivamente, ma stiamo parlando di persone fisiche, quindi patrimonio di una persona, o poi effettivamente il patrimonio della holding che controllano?
Esatto.
Perché è un discorso diverso, perché il patrimonio della singola persona, poi se la classifica la stimiamo in questo tipo, bisognerebbe capire effettivamente lui quanto ha di proprietà, perché poi lui è sì l'emiro che controlla tutto, ma all'interno di questo fondo ci sono delle personalità tali da poter consigliare e quindi dire ok, quanto vogliamo investire? Avranno un budget e seguiranno. Poi gli arabi non sono troppo propensi a fallire, ok?
Esatto.
Quindi però sono bravi anche a scegliere e effettivamente poi a pagare. Come hai
Certo.
detto tu, ci sarà da vedere, però si parla a livello di tecnico, di Conte, si sta parlando di varie. Si spenderà, però non lo so, non la vedo a 4-5 anni, poi sarò felice di essere smentito.
No, beh, certo, sicuramente il miglioramento sarà obbligatorio. Io al City, oltre al fatto di essere una squadra ovviamente costruita grazie anche alla ricchezza dei propri proprietari, è stata gestita molto bene perché poi le attività fatte nel quotidiano dal
dal Manchester City, dalla proprietà, sulla comunità di Manchester e su quello che si sta costruendo a Manchester, quindi investimenti nelle infrastrutture, nella comunità stessa, solitamente non se ne parla. Ovviamente non è un modo per glorificare, no, la figura del proprietario del Manchester City, è semplicemente per dire che si pensa che gli arabi arrivino, abbiano i soldi e li buttino come se nulla fosse. In realtà la programmazione c'è e spesso si affidano a persone altamente qualificate per svolgere il loro lavoro, e capita molto molto spesso che lo facciano anche molto bene. Quindi avere i soldi sì, bisognerebbe però capire come sfruttarli e non semplicemente...
Sono, guarda, per esperienza di in diretta, per racconti, cioè gli arabi sono come popolo a livello culturale sono abituati a ricercare chi ne sa più di loro, effettivamente pagarlo, non trattare sul prezzo che loro effettivamente offrono, darti anche di più, però pretendere effettivamente il massimo per quello che non dato. Ma tu hai citato Manchester, che è sotto gli occhi di tutti. È ovvio che dipende noi come la valutiamo. Se io tu l'hai dato un taglio economico, di a livello anche sociale, di quello che di ricchezza che ha potuto, anche perché dietro il Manchester City ci sono sicuramente aziende a livello di catering, ristorazione, di pubblica sicurezza, tutte persone che trovano occupazione, quindi è certo. Il cosiddetto circo. Mio mi viene sempre in mente l'NBA, che ogni partita generava un milione di dollari nei palazzetti. Poi non mi ricordo se era forse il palazzetto dei Chicago Bulls negli anni 90. Quindi è un discorso di effettivamente questo circo. Che effetti positivi ha a livello economico, a livello di occupazione? Poi è ovvio che ci sono delle dinamiche che, se uno va a vederle, ma questi arabi sono effettivamente puliti? No, non sono puliti.
Sì, però beh, certo, è chiaro che non sono puliti, ma insomma, trovamene uno pulito.
A Roma si dice il più pulito c'ha la rogna.
Esatto.
Però è sempre un discorso che essere coerenti bene mi fa piacere anche determinate idee, però poi non è che il tifoso può aspettarsi che voglio il proprietario ricco che possa spendere. Poi arriva l'arabo, poi arriva la cosa e non va però a contestargli, però tu i tuoi soldi che cosa ne hai, da dove effettivamente provengono. Non certo. Credo che gli interisti con Zhang, col gruppo Suning, abbiano fatto molte questioni, cioè anche vedendo il discorso di Conte è diventato una persona rispettabile dopo che è passato dall'Inter, nonostante abbia avuto una storia lunga con i divari della Juventus, quindi chiacchiere, certo. L'irrazionalità c'è, quindi uno l'accetta, anche i discorsi che possono essere da bar ci sono, poi uno giustamente deve puntualizzare determinate cose.
Ovviamente. Emanuele, allora ci siamo dilungati, ma sono anche contento perché abbiamo toccato tantissimi temi e li abbiamo approfonditi bene.
Poi magari tagli tu,
solitamente taglio se c'è qualche errore o interruzione particolare, ma in realtà c'è veramente poco da tagliare.
Però le persone la sentono, insomma, trovino gradevole questi
sì, ma magari faccio una scaletta, un po' di degli argomenti trattati, in modo che magari uno si va sì. Al punto che più gli interessa. Quindi innanzitutto grazie.
Grazie a te.
È stata una bella chiacchierata, sicuramente ci risentiremo perché sono in programma altre puntate di questo tipo e ci sono tanti temi, soprattutto dal punto di vista economico, che secondo me meritano di essere approfonditi sì. Perché, come dicevi tu in chiusura, le chiacchiere da bar sono tante, però poi alcune cose vanno puntualizzate, quindi è giusto che si faccia chiarezza, visto che poi quando si tratta di campionati esteri, questo è anche compito mio, nostro, di persone che magari gestiamo community che riguardano il calcio estero, è giusto approfondirle anche in lingua italiana, ovviamente, in modo che
chi ne usufruisce le capisca bene, perché noto che con il passare del tempo è sempre più facile confondersi o credere un po' troppo alle famose chiacchiere da bar e poi credere che siano, insomma, la verità assoluta. Quindi giusto approfondire. Niente, allora ti auguro una buona serata e a tutti.
Grazie anche a te.
A risentirci e ciao Emanuele.
Ciao Andrea. One step beyond.